In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore perdono dei nostri peccati, delle nostre mancanze. Presentiamo le nostre infermità, le nostre miserie e chiediamo che ci dia frutti degni di conversione, di penitenza, non solo per prepararci, come troviamo nel Vangelo, per il giudizio, ma per celebrare i santi misteri che ci sono stati messi nelle mani, perché essi possano davvero portare il frutto per tutto il mondo. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 3, versetto 7. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non son degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Ecco, troviamo i farisei, i sadducei, insieme o non insieme, questo è un problema, ma comunque che vengono al battesimo e che sono oggetto del rimprovero che viene loro rivolto dal Battista, l'invito a accogliere il battesimo che lui offre, il Battista, perché per portare frutti degni della conversione, un battesimo quindi che porti frutti di conversione. E poi quello che viene detto dopo riguardante appunto la distinzione fra il suo battesimo e il battesimo di colui che verrà dopo di lui, battesimo nello Spirito, nel fuoco, nello Spirito Santo e nel fuoco. Vediamo ora i versetti insieme.
Mi pare che il testo sia diviso, diciamo così, in due parti. La prima con il rimprovero diretto, dove a me sembra che l'accento sia sui frutti, cioè la conversione, l'atto di conversione fatto andando nel deserto e presentandosi deve dare frutti, non basta solo fare questo gesto e sotto credersi sostanzialmente a posto, abbiamo Abramo per padre, e questo non è sufficiente, e se non si produce frutto si è tagliati. E la seconda parte, che è quella relativa a Gesù, e mi sembra che sia evidentemente collegata alla prima, non siano due cose distinte, e che Giovanni intenda che questo giudizio, questo pericolo che corrono quelli che non si convertono veramente, il pericolo di essere gettati nel fuoco si avvererà con la venuta di un altro, cioè non è Giovanni che compirà questo giudizio, ma colui che viene dopo di lui. E infatti così poi è il versetto 12, dopo che ha parlato della differenza dei due battesimi, parla di questo atto di giudizio, e di nuovo lì il segno è il fuoco della purificazione e con cui viene presa la pula, insomma viene eliminata la paglia. E così, insomma, pensando a questo, mi sembra che Giovanni chieda veramente un cambio, perché appunto in fondo questi farisei, questi sadducei, non è che siano persone fuori da un pensiero religioso, anzi forse i farisei anche più che i sadducei, con un certo zelo, eppure chiede una verità, cioè l'atto che a cui lui chiama di venire nel deserto, per Giovanni è un atto che ha bisogno di un vero cambiamento di vita, perché il tempo è stretto, sta arrivando il giudizio.
È un Vangelo che, un brano che è talmente denso che per me la paura il sospetto di dire delle cose banali è altissimo. Allora, innanzitutto, queste parole durissime di Giovanni Battista, che peraltro invece ha parole, come è già stato detto nei giorni scorsi, di pragmatica offerta di una possibilità, non propone strade incredibili, ma chi è un soldato faccia questo, eccetera. Però qua ha parole durissime nei confronti di una categoria ben precisa di gente, che sono quelli che sanno che il Signore è Salvatore, che il Signore ha dato un patto, perché dire abbiamo Abramo per padre a me ha sempre significato, insomma, siamo dalla parte di chi sa, di chi è consapevole di questo progetto d'amore di Dio per il suo popolo, e questo a me spaventa moltissimo, perché sento una consapevolezza mia, quindi il rischio lo sento altissimo. Poi aggiungo però che, anche se in italiano appare evidentemente una domanda retorica, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira, io invece ci ho sempre colto che di fatto può essere che questa gente abbia intuito una strada per chi vi ha fatto credere. C'è un Dio che pian piano comunque vi conduce, certo dovete fare frutti degni di conversione. Invece la seconda parte mi ha sempre fatto difficoltà, perché insomma nel Vangelo di Giovanni è detto tante volte che questo giudizio è che Gesù, io non sono venuto per condannare ma per salvare il mondo, insomma faccio un po' fatica a capire che cosa Giovanni vuole rivelare di Gesù.
Il versetto 10 nel Vangelo di Luca trova un mediatore, perché sì, questo il è detto, è scritto, padrone lascialo ancora quest'anno finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime, vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. E quindi sì, mi sembrava sì che queste parole così dure di Giovanni è in Gesù stesso che trovano un, appunto, il mediatore verso Dio.
Ho sempre fatto molta difficoltà a intendere questi rimproveri di Giovanni, in un certo senso, e li ho sempre trovati non solo comprensibili ma anche controproducenti. In realtà però mi sembra che il senso in parte possa essere questo: non si può ricevere il battesimo e confessare i propri peccati e continuare ad essere sadducei e farisei. Cioè Giovanni vuole dire loro che non si può essere più come prima, li vuole togliere da questa categoria, da questa appartenenza, e ricondurli invece ad essere veramente credenti e convertiti.
Nel capitolo 8 di Giovanni Gesù sta parlando, come dice al versetto 13, dice: gli dissero allora i farisei: tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera. E poi il discorso continua in questo dialogo piuttosto acceso su, appunto, su questa testimonianza di Gesù su se stesso. Poi a un certo punto entrano in scena i giudei che gli avevano creduto e Gesù dice: se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità vi farà liberi. Poi c'è questo: gli risposero, che ovviamente non sono loro secondo me, e dice: noi siamo discendenti di Abramo, e continua tutto questo discorso, se voi foste figli di Abramo, eccetera, eccetera. Quindi questa appartenenza, insomma questa figliolanza, questo rifarsi, diciamo, al capostipite, ad Abramo, al patriarca, poteva essere un grosso rischio che, appunto, da cui Giovanni Battista mette già in guardia. Tutta la portata di questa cosa io non la so cogliere. E poi anche il discorso dell'albero che viene tagliato è lo stesso discorso che Gesù fa al capitolo 15 della vite e i tralci. Quindi Gesù evidentemente, da una parte Giovanni Battista mette in guardia da queste due cose qui, cioè dall'essere, da portare questo argomento di essere figli di Abramo, e l'altro di guardarsi da essere alberi che non portano frutto. Però mi sembra che Gesù offra veramente la possibilità di uscire, insomma, da questo grossissimo pericolo. Appunto, se rimarrete nelle mie parole porterete davvero frutto, e poi credere che lui è stato mandato dal Padre. Quindi il Signore offre veramente le strade, indica le strade precise contro queste due pericoli evidentemente molto, insomma, grossi, questi rischi molto molto grossi, ma io non è che vada più oltre.
Ma a me sembra che Giovanni, con queste parole, che fra l'altro fanno anche impressione perché aveva appena detto il versetto precedente che confessavano i loro peccati, e poi subito dopo invece c'è questa invettiva che forse distingue la folla dai farisei e sadducei che vengono nominati qui. Comunque si iscrive nelle grandi rimproveri dei profeti, che più o meno tutti hanno parole durissime contro chi si pone davanti al Signore in modo non sincero, non con una conversione vera. Ezechiele, per esempio, al capitolo 33 dice: figlio dell'uomo, i figli del tuo popolo si dicono l'un l'altro: andiamo a sentire qual è la parola che viene dal Signore. In folla vengono da te, si mettono a sedere davanti a te, ascoltano le tue parole, ma poi non le mettono in pratica, perché si compiacciono di parole mentre il loro cuore va dietro al guadagno. Ecco, tu sei per loro come una canzone d'amore, bella la voce, piacevole l'accompagnamento musicale, e si ascoltano le tue parole ma non le mettono in pratica. E questo è Ezechiele, ma altrettanto dice Geremia, quando dice: voi dite tempio del Signore, ma avete fatto della mia casa una spelonca di ladri. E ancora Michea dice: io sono pieno di forze dello spirito del Signore, di giustizia e di coraggio per annunciare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato. E così via, e un po' sono tutti così. Zaccaria dice anche le stesse cose. Mi sembra che sia la grande volontà di salvezza del Signore che deve per forza rivelare al Suoi, in particolare a quelli che sono più vicini, che non si possono salvare se non accogliendo la salvezza che viene dal Signore, non con una pretesa di giustizia davanti a Lui. Ma a me sembra che qui il frutto degno di penitenza o di conversione possa anche essere semplicemente il riconoscere di avere bisogno di essere salvati per poter accogliere la salvezza che sta per essere offerta dall'annuncio che immediatamente Giovanni farà: viene uno che battezzerà in Spirito Santo. Mi sembra che il rischio di dire siamo figli di Abramo proprio porti a avere una pretesa di giustizia, di sicurezza davanti a Dio, che impedisce di accogliere la salvezza vera che il Signore offre in Gesù, nel riconoscere di avere assolutamente bisogno di essere salvati e quindi accogliere con umiltà e con sincerità la salvezza che in Gesù il Signore offre. Perciò mi sembrano molto collegate le due cose, e anche l'annuncio del giudizio è la santità di Dio che lo esige. L'uomo non può mettersi davanti al Signore come uno che si salva da solo, come uno che ha una sua propria giustizia, ma solo accogliendo la salvezza che viene da Lui e confessando la necessità di questa salvezza.
Bisognerebbe rileggere anche tanti altri tratti, pagine, anche nel Vangelo di Matteo, riguardanti quello che Gesù dice del Battista. Non solo, c'è anche quello che tutti mostrano, che il Battista a un certo punto, nel capitolo 11, manderà la delegazione: sei tu quello che deve venire o no, perché il giudizio che lui qui annuncia in modo chiaro, una figura Battista annuncia una figura che opera il giudizio, e Gesù non lo fa. E allora sei tu quello che deve venire o no? Perché va bene le opere di misericordia, ma ci vuole anche quello. Il Battista attendeva questo, quindi la sua predicazione è improntata all'insegnamento, all'insegnamento dei profeti, insomma, l'attesa di un giudizio che rimane, e anche lui dovrà imparare, anche lui dovrà cogliere il significato della presenza di Gesù e di quello che egli fa e dice, perché anche per lui questo sarà motivo di confronto con quello che lui qui presenta come essere la figura che poi dovrebbe essere Gesù. E nonostante questo, però, poi troviamo sempre il capitolo 11 parole di grandi lode per il Battista. E non è che dice, poi non solo di lode, di distinzione e anche di lode. E distinzione perché dice: è venuto Giovanni che non mangia e non beve e gli avete detto è un indemoniato. Sono venuto io, anche il figlio dell'uomo che mangia e beve, dicono ecco un mangione e un beone. Amico dei pubblicani e dei peccatori, e la sapienza è stata resa giusta, riconosciuta giusta per le opere che essa compie. E quindi insomma il Battista ha un ruolo, è il suo ruolo, e Gesù ne ha un altro, però tutti e due invitano comunque a cogliere il momento. Il Battista, attraverso questa predicazione che fa del giudizio, è giunto il momento, dice già la scure è posta alla radice degli alberi, il giudizio già è in atto, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Sono parole che il Battista rivolge ai suoi interlocutori, qui sono i farisei e i sadducei, perché non prendano il battesimo di Giovanni come una cosa da fare e poi si è a posto. No, il battesimo di Giovanni è un battesimo di conversione, è l'immersione, una purificazione, un perdono dei peccati, ma dal quale ognuno poi deve ricavare per la sua vita delle conseguenze, insomma un cambiamento. E quindi sono queste le parole che forse il Battista intravede, capisce nei farisei e nei sadducei che vanno lì, un po' una cosa diversa da quello che facevano, ben ricordato al versetto sesto. Tutti si facevano battezzare, come è stato ricordato, confessando i loro peccati. Probabilmente i farisei e i sadducei o se facevano diversamente, e così si comprende, il Battista non accetta, no, non c'è nulla di scontato, non basta dire siamo figli di Abramo per padre, ma la conversione è richiesta, e il battesimo che io offro non vale se non c'è la confessione, quasi come dire, non so se è proprio così, non vale se non c'è il riconoscimento dei propri peccati, di ciò che si percepisce che si deve cambiare. È molto attuale nei confronti dei suoi interlocutori ed è molto incisivo questa cosa che dice. Ma poi ho fatto un pensiero, non so dire di più perché poi ho fatto solo stamattina, il pensiero che la predicazione del Battista è presentata sempre attuale da Gesù, è un personaggio, è un insegnamento col quale anche la venuta di Gesù
non, che la venuta di Gesù mantiene, non lo toglie, non lo esclude. E allora diceva, i nostri giorni, insomma, cosa significa? Cogliere tutta la grazia del Signore per il cambiamento, insomma, ognuno deve pensare in modo concreto, insomma, quello che pensavo alla nostra Chiesa, ai nostri tempi, cosa significano le parole del Battista? Non pensate di sfuggire, bisogna riconoscere i nostri peccati, della nostra comunità di oggi, questo è il problema.